Nel frattempo che mi porta il computer, Daniele, ad aprire la parola in Apocalisse, capitolo 2. Vi ricordo il tema? Quasi, ma non tutto. Quasi, ma non tutto. Allora, leggiamo da versetto 12 di Apocalisse, capitolo 2. La parola di Dio dice così. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada filata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani infedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Bellissima la parola di Dio, una parola chiara, basterebbe a volte fare una semplice lettura per cogliere tanti dettagli utili alla nostra vita. Allora, è il terzo incontro e siamo arrivati al punto nel quale Satana, dopo aver provato dall'esterno, non riesce a distruggere una testimonianza, attacca dall'interno. E abbiamo la volta scorsa fatto notare questa scala discendente che è la strategia di Satana con degli obiettivi ben precisi. Abbiamo visto che Satana attacca dall'interno, ma chi attacca dall'interno? Punta solo alcuni. Abbiamo spiegato le ragioni perché punta alcuni dall'interno. E usa la seduzione, quest'arma infallibile, quest'arma che è più potente di una bomba atomica, la seduzione, per distruggere dall'interno una testimonianza. Lo scopo è, attraverso la seduzione, portare alla promiscuità. Quindi Satana vuole che ci sia un po' di tutto all'interno della Chiesa, perché se c'è un po' di tutto, una bella zuppa, bella, condita con tanti elementi, alla fine ci sarà un disordine totale, e i credenti inevitabilmente si spersonalizzano, non avranno più un'identità precisa e dopodiché Dio dovrà attuare il suo giusto giudizio. Fratelli, è una strategia che usa Satana terribile, che ha sempre portato dei risultati deleteri, disastrosi. Allora, io voglio velocemente ricordare, perché l'abbiamo già detto qualcosa, ma lo voglio ricordare velocemente, chi sono i Nicolaiti e in che cosa pensavano i Nicolaiti. E voglio poi dedicarmi di più a guardare alla dottrina di Balaam. Allora, abbiamo detto che i Nicolaiti erano credenti che pensavano che, essendo salvati per grazia, che essendo in qualche modo già, come dire, Signore avendo già pagato per il loro peccato, loro potessero vivere una vita come gli pare e piace. Un piede fuori e un piede dentro. Un po' di cultura del mondo e un po' di cultura ecclesiale. Un po' con l'etica del mondo e un po' con l'etica cristiana. Chiaramente noi sappiamo che questo è antibiblico, è vero? Qual è l'ideale nella vita del cristiano? salvato per grazia, che una volta che è salvato per grazia inizia a crescere e si santifica, è vero? E dico di più, dovremmo essere tutti un popolo di uomini e donne consacrati al Signore. Altro che, quando noi vediamo qualcuno che non cammina bene, ma noi dovremmo meravigliarci, ci dovremmo stupire, ma che succede nella vita di questo fratello, di questa sorella? Come? La potenza di Dio, l'Iddio onnipotente che abita nel cuore di questa persona, possibile che non agisce al punto da farlo crescere? Che sta succedendo? Dovremmo meravigliarci. A volte noi ci meravigliamo quando vediamo i credenti che crescono, sono spirituali, consacrati, diciamo, oh che caro fratello, che cara sorella, ma dovrebbe essere la normalità, dovrebbe essere entrare in una chiesa e vedere tanti, tutti così. E quando ci sono alcuni, come stiamo vedendo in questo caso, sono proprio loro gli oggetti dell'attenzione di Satana. È proprio lì che Satana mette gli occhi, su questi alcuni. Allora questi pensavano, siamo credenti, salvati per grazia, possiamo fare quello che vogliamo. Ma noi sappiamo che la scrittura non insegna questo. La loro dottrina include il sincretismo, cioè è una parola tecnica, ma esiste dalla Genesi all'Apocalisse, cioè un po' di qua e un po' di là, zoppicare un po' a destra, zoppicare un po' a sinistra. La dottrina abbraccia l'umanesimo, cioè che cos'è? C'è dalla Genesi all'Apocalisse, Satana non butta via niente, ricicla, perché quello che lui ripropone, fratelli, nel corso delle epoche, sono le stesse cose. Che cos'è l'umanesimo? Un Dio che non mi dà fastidio, non mi deve mettere dei pesi, perché sennò io mi arrabbio, perché già ho fatto un grande favore a convertirmi, non te lo devi dimenticare, Signore, io ti ho fatto un favore, mi sono convertito, ma non mi devi dar fastidio. Questo è l'umanesimo, è diabolico. Una mente che ragiona così è influenzata dagli spiriti della malvagità, non può esserci un'altra ragione. E poi la dottrina include il relativismo, cioè si accetta tutto. E non ci sono più assoluti, quindi possiamo fare quello che vogliamo perché non abbiamo punti fermi, ok? Dobbiamo accettare tutti nel nome di un senso, di un certo amore che non si capisce che amore è. Dobbiamo accettare tutto quello che ci viene detto perché dobbiamo rispettare gli altri. Questo non è biblico, questo è qualcosa che arriva in modo chiaro da Satana. E noi dobbiamo vegliare, noi dobbiamo fare attenzione, noi dobbiamo esortare, incoraggiare, ma esortare a fare attenzione. Detto ciò, vorrei passare alla dottrina di Balaam. Noi sappiamo, viene descritto nel libro dei Numeri, che a un certo punto questo re vede il popolo numeroso, preoccupato di questo popolo, preoccupato di quello che lui aveva sentito che Dio aveva fatto attraverso questo popolo, Balak, assolda Balaam e dice a Balaam, senti, tu mi devi dare dei consigli come devo rovinare questo popolo, perché questo è numeroso. E poi tu hai sentito cosa ha fatto a Gerico? Ma hai sentito che è successo di là? E qua io sono messo malissimo. Che cosa succede? Succede che il primo attacco, come abbiamo spiegato nelle volte scorse, Balaam lo porta, suggerito chiaramente da Satana, dall'esterno, ma quando il popolo di Dio è attaccato dall'esterno nessuno lo può vincere, nessuno può vincerlo perché Dio lo protegge. Allora a un certo punto cambia strategia, iniziamo, ti vuole insegnare Balak come tu puoi distruggere questo popolo. C'è un solo modo, lo devi mettere contro il proprio Dio. Se tu riuscirai a metterlo contro il proprio Dio, stai certo che lui lo giudicherà, perché è un Dio giusto. Noi siamo salvati per grazia, non perdiamo la salvezza, è vero? Però noi possiamo, durante il percorso della nostra vita, subire delle belle mazzolate dal nostro papà, è vero? Perché ci ama, perché studiavo con un giovane, lui è geloso di noi, ci brama fino alla gelosia, ed è un Dio giusto. Non ritiene il colpevole per innocente e innocente per il colpevole. Allora questo re attua questa strategia e sapeva che sicuramente avrebbe portato un grande risultato. Primo aspetto di questa dottrina di Balaam. Il primo aspetto è il tentativo di sottomettere, piegare la volontà di Dio alla nostra volontà. Fratelli, pericolosissimo. Quando noi vogliamo qualcosa e in qualche modo vogliamo per forza piegare la volontà di Dio, che ci sta dicendo no, è differente, io ti voglio far capire che per te c'è qualcosa di migliore, di più alto, di più buono. E a volte noi usiamo una parola che dobbiamo fare molta attenzione. Io sento dire a volte, il Signore ha permesso, e poi citiamo una serie di situazioni disastrose che vanno in contrasto con i caratteri di Dio. Come fa Dio a permettere delle situazioni che vanno chiaramente contro la volontà di Dio? Lui è mutabile. Lui dice la scrittura, anzi leggiamolo, Giacomo capitolo 1, così iniziamo a mettere gli occhi sulla santa parola di Dio. È interessante, lui non si contraddice, non cambia le cose in tavola perché in qualche modo deve compiacere a qualcuno. Capitolo 1, versetto 13, guardate, è scritto: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio. Perché non lo possiamo dire? Lo spiega: perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Allora dov'è il problema? Il problema è dal nostro interno, è dentro di noi. Infatti dice invece: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce, la seduzione. Poi dice: poi la concupiscenza, quando lo ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Guardate, qui abbiamo la spiegazione chiara. Altro che dire il Signore ha permesso. Prima di dire il Signore ha permesso, fratelli, pensiamoci mille volte, perché potremmo attribuire al Signore delle colpe che Lui non ha, che sono solo il risultato di scelte disastrose che noi compiamo a motivo, dice qua Giacomo, della nostra concupiscenza. Lui, il Signore, non andrà mai contro i suoi caratteri, contro se stesso. A volte ha la potenza, e questa è la misericordia, lo dovremmo adorare, fratelli, con la faccia per terra. Lo dovremmo adorare, fratelli, ripieni di gioia. Come dice in Genesi 50, lui ha la potenza di cambiare il male in bene. Certo, c'ha questa capacità, ma lui non determina il male. Lui non tenta nessuno, e ce lo dobbiamo ricordare. Allora attenzione quando noi vogliamo piegare alla volontà, la volontà di Dio alla nostra. Sapete perché? Perché Dio potrebbe risponderci. Ma sapete che Dio ci può rispondere? Quando noi tutti, Signore, ma io voglio questo, Signore, voglio questo. Dio ci può rispondere, ve lo voglio dimostrare. Numeri capitolo 11. Numeri capitolo 11, qui questo capitolo sarebbe da fermarci solo su questo capitolo per la bellezza, i contenuti spirituali che ha. Capitolo 11, versetti da versetto 4. Vi faccio notare la strategia di Satana quando lavora attraverso alcuni all'interno, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate, 11, 4. La cozzaglia di gente raccogliticcia, che non c'entrava niente, che era tra il popolo, fu presa da concupiscenza. Guardate. E anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare. Guardate, vedete, questi alcuni che se non vengono trattati biblicamente, altro che accarezzati, fratelli, non vanno accarezzati. Non è biblico. Se noi questi alcuni non li trattiamo biblicamente, sapete cosa fanno? Andranno a condizionare tutto il popolo. Tutti i popoli diranno, ma allora è normale fare così. È giusto. Scusa, se Gino si comporta così, allora lo posso fare anch'io. E se Francesco si comporta così, allora Pasquale dice, lo posso fare anch'io. Guardate, iniziano a piannuncolare. E che cosa succede in questo capitolo? Il versetto 6, guardate. E ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Guardate, quando accade questo processo difettoso, noi non abbiamo più la lucidità mentale per apprezzare le cose di Dio. Che cosa stanno disprezzando? Stanno disprezzando la mano del Signore. È un po' quando noi diciamo, ma perché devo andare in adunanza? Cioè, vabbè, mica dobbiamo esagerare, mica sempre, sono poi picotti, oppure, vabbè, ma quella parola là, insomma, quel fratello un po' ce l'ha con me. Fratelli, stiamo disprezzando le cose celesti e ci dovremmo vergognare. Allora, che cosa succede qua? Perché il Signore legge e ascolta quello che diciamo, dobbiamo fare attenzione. Il Signore ha ascoltato questo piagnucolio, ha ascoltato, c'ha l'orecchio il Signore. Come ti lamenti? Io ti do la manna, ti cibo del cibo spirituale, non te ne faccio mai mancare, te lo do al momento giusto, fresca, buonissima. E tu che vai, disprezzi quello che io ho preparato per te, in modo speciale, non per tutti, solo per te. È forte sto fatto, fratelli. Allora il Signore ascolta. Attenzione quando ci lamentiamo delle cose che il Signore ci dà. Ma Lui ascolta. Perché ci fa, quando noi ci lamentiamo, ci fa dimenticare quello che abbiamo ricevuto. Addirittura ci fa avere delle visioni strane. Che dice qui il popolo? Se leggete più avanti dirà, ma noi mangiavamo la carne, avevamo i cocomeri, avevamo questo, avevamo questo. Ma era così? Questi facevano la fame, erano schiavi. Che cosa avevano? Non avevano nulla. Erano oberati di lavoro, schiavi. Che cosa avevamo noi quando eravamo nel mondo, fratelli? Il cibo di Satana. E voglio quando ce ne siamo mangiati, non me ne sono mangiato. Allora, che cosa ci porta? Ci porta a mentire. Quando noi diventiamo così, ci porta a mentire, ci fa desiderare le cose della vecchia vita. Sì, la vita cristiana diventa un peso. Qual è il risultato? Guardate il risultato. Versetto 33. Qui vediamo il chiaro risultato di chi vuole piegare la volontà di Dio alla sua. Versetto 33. Avevano, da versetto 31, Dio manda le quaglie. E a un certo punto, a versetto 33, avevano ancora la carne fra i denti. Vuoi la carne? La vuoi? E io te la do, te la faccio uscire dal naso. Avevano ancora la carne tra i denti e non l'avevano neppure masticata quando l'ira del Signore si accese contro il popolo e il Signore colpì il popolo con un gravissimo flagello. Guardate, primo aspetto, piegare la volontà di Dio alla nostra. Il risultato qual è? Il giudizio di Dio. Non va mai bene quando noi in qualche modo vogliamo da Dio quello che soddisfa solo noi e non ha come obiettivo la Chiesa, non ha come obiettivo il bene comune. Fratelli, questo si chiama egoismo, questo si chiama, fratelli, individualismo, questo si chiama peccato. Numeri 24:1, secondo aspetto. Allora, il primo aspetto della dottrina di Balaam è piegare la volontà di Dio alla nostra, adattare la volontà di Dio alla nostra. Secondo aspetto, numeri 24:1. Balaam, vedendo che piaceva al Signore benedire Israele, non ricorse come le altre volte alla magia, ma voltò la faccia verso il deserto. Bellissima questa espressione. Io credo, fratelli, non so se anche voi credete alla stessa cosa, ma penso di sì, chi studia scrittura seriamente sa che non ci sono dettagli messi lì in qualche modo che non hanno nessun valore. Siete d'accordo? Perché dice qui che volse la faccia verso il deserto? Beh, sicuramente non per ammirare il panorama, vero? Non è che c'era la duna, guarda che bella duna, mettiamo l'ombrellone là, che dite? Non era per questo. Perché cita la scrittura questa espressione, volse la faccia verso il deserto? Beh, sicuramente era perché cercava soccorso verso il deserto, è vero? Il deserto era una figura del male, ok? Pare, facendo qualche ricerca, che alcuni archeologi studiosi di quella zona lì abbiano scoperto dei documenti che chiaramente dicono che Balaam cercava soccorso verso le forze della malvagità, cioè stava cercando soccorso verso le forze del male per attaccare Israele. Qual è la lezione per noi in questo secondo aspetto della dottrina di Balaam? C'è un insegnamento per me, per noi. Beh, è quando noi, fratelli, non ci accontentiamo del Signore, di quello che Lui può fare nella nostra vita, allora andiamo a cercare aiuto dall'esterno. Andiamo a cercare aiuto nel mondo. Ci rivolgiamo a quelli del mondo perché pensiamo che loro abbiano tutte le soluzioni per i nostri problemi, soprattutto, fratelli, spirituali. Soccorso nel mondo. Cioè, io mi dimentico della mia chiesa, del popolo di Dio, e qui c'è una grande lezione, perché noi dovremmo, fratelli, imparare ad andare, quando abbiamo bisogno di alcune situazioni, dalle persone giuste, primo. Poi dovremmo rivolgerci al popolo di Dio per essere aiutati, ma dalle persone giuste, non a casaccio, vero? Perché anche questa è superficialità, e quindi il popolo di Dio deve rispondere ai bisogni eventuali dei singoli, i bisogni interni della Chiesa. Proprio perché, fratelli, noi non ci dobbiamo rivolgere, non dovete fraintendermi, non ci dobbiamo rivolgere per i bisogni spirituali fuori dalla Chiesa. Certo, abbiamo bisogno di essere curati dai dottori, amen, sono il primo. Abbiamo bisogno di, se viviamo in questo mondo, abbiamo bisogno di prendere anche quelle cose utili per cui vivere e cercare di andare avanti insieme al Signore. Ma cercare, fratelli, quell'aiuto all'esterno che porta a delle situazioni disastrose. Terzo aspetto della dottrina di Balaam. Abbiamo letto che faceva partecipare i culti pagani ai banchetti. Culti e banchetti. Culti pagani. E io, piccolo elenchino l'ho fatto. Ho detto, Gino, quali sono oggi per noi alcuni culti pagani? Beh, gli onomastici sapete, no? Non è giusto festeggiarli. I battesimi, andare ai battesimi dei bambini, battesimo cattolico, sapete? È terribile, perché noi è come se approvassimo, altro che onoriamo, noi approviamo e disonoriamo Dio. La prima comunione, oppure la cresima, oppure festeggiare il Natale cattolico, è diabolico. Sapete che dietro a questa festa c'è un demone potentissimo, molto potente. E poi Halloween, tutti questi culti strani che noi li prendiamo, li facciamo entrare nella nostra vita, nelle nostre famiglie, e poi pretendiamo che entrino nella Chiesa del Signore. È vero, perché devono diventare normali. Oggi si baciano alberi, si adorano animali, robe veramente terribili. Oggi gli animali che noi dobbiamo rispettare, voglio precisare, ma gli animali sono diventati più importanti delle persone. Guai, noi impostiamo la nostra vita in base ai bisogni degli animali, non ai bisogni delle persone. Questo è terribile, questo è politeismo, questo è crearsi tante forme di idolatria che ci rovinano. Ma che dire ancora, ad esempio, fratelli, della New Age, è vero? Partecipiamo a delle situazioni sottili di occultismo che ci colgono impreparati e noi le diamo per buone. E a volte le portiamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e rovinano l'identità cristiana. Forse Gino Parisi aveva detto questa frase, correggimi Gino, se che Dio sta giudicando, fratelli, il cristianesimo occidentale. Forse, mi sembra che, non vorrei sbagliarmi. Ok, grazie. Io credo anch'io a questo. Fratelli, ma guardate, i credenti non vogliono più stare insieme, si cerca un compagnia nel mondo, i credenti non donano più per le opere importanti del Signore, sono avari. Ma che segnali sono questi? Questi sono segnali, fratelli, di isole impazzite che si dicono cristiani, ma di cristiano hanno ben poco. Dio giudica l'Occidente. La dottrina di Balaam, che corrisponde al sistema insegnato e consigliato da Balaam per sedurre il popolo di Dio. C'è un terzo, un quarto aspetto. Allora, un quarto aspetto che riguarda la sessualità. È interessante, fratelli, come l'altra strategia che usa Balaam per rovinare il popolo di Dio, che è la sessualità. La sessualità. Se voi notate, qui viene citato fornicazione. Ok? Perché dove mira Satana? Fratelli, in modo particolare mira a spersonalizzare il popolo di Dio. Perché? Perché un matrimonio misto porta a spersonalizzare quell'identità cristiana per cui due non possono più camminare insieme, per cui c'è questo promiscuamento all'interno che porta sicuramente, attenzione, non a tirare dentro, perché quando avviene questo è un miracolo, veramente un miracolo, ma un miracolo, eh? E noi comunque dobbiamo dire al Signore abbiamo peccato contro di te. Quando due fidanzati, uno credente e l'altro non credente, no? Si converte l'altro, quello è un miracolo, ma proprio un miracolo, fratelli, che noi dovremmo correre per tutta la terra e gridare, miracolo, miracolo! Ma questa non è la volontà di Dio, fratelli. Perché sicuramente al 99,9 periodico, per dar dei numeri, sarà quella del mondo, quello del mondo, che porterà fuori quello, il credente. Ecco perché Dio vieta questo. E l'abbiamo visto in Seconda Corinzi, capitolo 6, la volta scorsa. Dio usa l'arma della sessualità, fa campare il popolo Moab, i Moabiti, le Moabite bellissime, poi la cultura un po' di oggi, un po' mezze nude, parole seducenti, eccetera, tale da attirare l'attenzione dei giovani israeliti, i quali cadono nella trappola. E allora che cosa succede quando cadono in questa trappola? Succede che faranno le stesse cose di quelli del mondo. Diventano, perdono l'identità. Dici, ma sei sicuro che ti sei convertito? Dici, ma pensaci bene, perché non si capisce più chi sono. L'arma della sessualità, fratelli, il sesso lega molto. È un aspetto che Dio dona nella coppia, lega molto, e in ogni ambito crea dei legami, quindi è un'arma molto potente che Dio usa, che non fa più ragionare, tocca i sentimenti e quindi lega le persone. Satana usa. Lo usa Satana, sì.
Hai detto Dio.
Ah, perdonatemi, Satana, grazie, Satana. Quindi che cosa è successo in questa circostanza? Andiamo in numero 25, fratelli, e vedremo che se nella Chiesa dovessimo fare così, solo una questione di tempo, Dio giudicherebbe quella Chiesa. Guardate, capitolo 25, versetto 4. Il Signore disse a Mosè, e qui c'è ancora una grande lezione, prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Prima di tutto, contro chi se la prende il Signore? Abbiamo letto in Apocalisse all'angelo della chiesa di Pergamo. Contro chi? Se noi dicessimo, faccio un esempio, oh che bello, una ragazza credente si è fidanzata con non credente, che bello, ma quando sono belli stanno bene insieme, dai, oh, poi che ne sa se questi converte, fate venire in adunanza, fate venire, dai che la evangelizziamo. E poi un altro, dai, studiamo insieme, vediamo un po' come possiamo aggiustare le cose. E dai, e facciamoli sposare, dai, e non ti preoccupare. I primi a renderne conto sono gli anziani di una chiesa, i quali devono filtrare, fare i muri, ma i muri non alti 3 metri, i muri alti 50 metri, intorno alla chiesa del Signore. Perché questi peccati non possono spersonalizzare la Chiesa del Signore, fargli perdere l'identità e quindi Dio giudicare quelle chiese. Sapete quante chiese si sono chiuse per queste ragioni? E se ci andate dove accettano questi tipi di situazioni? Fratelli, ve ne usciti contristati, ve lo posso garantire. Ma non è finita qui, versetto 25. Versetto 5. Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Guardate, un eccidio all'interno del popolo di Israele. Ed è interessante perché a un certo punto dice che per questa situazione morirono 24.000 persone. 24.000 persone. Che dite, fratelli? Il Signore è giusto? Che dite, fratelli? Il Signore, perché siamo suoi figli, in qualche modo aggiusta le cose? Io credo di no. Quindi dobbiamo chiedere perdono, Signore, quando noi non ci comportiamo come dovremmo. Vi invito a venire con me, e concludo, in Neemia, capitolo 13. Neemia 13. Voglio ricordare un esempio che la scrittura ci ricorda bene. Capitolo 13, versetto 26. Qui viene parlato di un uomo. Pare che in Prima Re venga definito l'uomo più saggio e intelligente della terra. È vero? A un certo punto, guardate cosa succede. Leggiamo da versetto 26. E dissi: Salomone, re di Israele, non peccò forse proprio in questo? Eppure fra le nazioni, fra le molte nazioni, non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele. Tuttavia le donne straniere fecero peccare anche lui. E arrivò un uomo più saggio della terra, divenne l'uomo più pazzo della terra, arrivò a offrire profumi negli alti luoghi e offrire dei sacrifici, fratelli, ai demoni. L'uomo più saggio della terra. Allora il promiscuamento, quando noi ci meschiamo con quelli del mondo e lo scopo non è evangelistico, noi, fratelli, sicuramente diventeremo come loro. Sapete, inizieremo a vergognarci di dire che siamo dei cristiani. Inizieremo a vergognarci di dire che leggiamo la parola di Dio. Inizieremo a vergognarci di dire che andiamo per le strade a evangelizzare. Anzi, ci vergogniamo. Perché se ci vedono poi, insomma, dobbiamo dare spiegazioni. Ci vergogniamo di parlare del Signore, di colui che non si è vergognato di noi. Questa, in sintesi, è la dottrina di Baal. Qual è la cura? Se in mezzo a noi ci fosse qualcuno che in qualche modo sta abbracciando il mondo, si sta innamorando del mondo, e prova soddisfazione ma un peso le cose spirituali. Che cosa consiglia il Signore oggi, questa mattina, se c'è in mezzo a noi qualcuno così? Torniamo in Apocalisse. Rileggiamo il versetto 16. Ravvediti dunque, lo rileggo, ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Questo versetto merita qualche parola in più. Ravvediti, cioè esaminati, vedi se c'è qualcosa che non va, non passare sopra, chiedi perdono, mettiti a posto, abbandona, convertiti, gira le spalle e io ti soccorrerò. Io ti rimetto in pista, ti rimetto come prima, meglio di prima. Ma ravvediti, fratelli, sorelle, questa è la cura che Dio ci dà. È interessante perché se non avviene il ravvedimento, che cosa succede? Qual è la promessa che Dio fa qua, fratelli? Verrò, combatterò con la spada della mia bocca. E nel versetto 12 lui si presenta come colui che ha la spada a due tagli. Di cosa ci parla questo aspetto nel versetto 16? Se non c'è ravvedimento, non è che Signore, se sei credente, fratello, sorella, se tu sei un credente, se io sono un credente e non mi ravvedo e vivo in questa situazione, non è che in qualche modo, vabbè, io sono Dio buono, la bacchettina, ti voglio bene, oppure, vabbè, gli anziani forse subiscono pressioni, allora cedono a delle pressioni, sì, insomma, dai, dobbiamo aiutarli, dobbiamo in qualche modo incoraggiarli, sì, tutte cose buone. Però si passa sopra alle situazioni. Che cosa succede? Dice qua, non so se la vostra la Bibbia dice lo stesso, dice, ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te. Cioè Dio, il Signore, prende l'iniziativa e che cosa dice? Dai, coraggio a me, dai, ti voglio bene, muoviti, dai, dai, vabbè, cos'è che vuoi di più? Ok, dai, va bene, dai, faccio questo. Quello ti è antipatico e lo faccio morire. Cos'è che vuoi ancora? Vuoi la fidanzata? Vuoi tutto? Che dice qui? Io verrò da te e combatterò. Abbiamo capito? Io verrò da te. Se sei figlio, se sei figlio. Se non sei figlio, non ci verrà, perché qui sta parlando di credente. Se sei figlio, dice qua, io verrò contro di te e combatterò contro loro con la spada della mia bocca. Cioè sta dicendo, stai sicuro che Dio ti giudicherà. Parla del giudizio, fratelli. Io non so se voi capite una cosa differente. Non perdita della salvezza, ma parla del giudizio. Cioè ti disciplinerà. Cioè arriverà, come dice Ebrei capitolo 12, se sei figlio, se non sei figlio non accadrà niente, se sei figlio di Dio ti spezzerà, ti farà piegare, in ogni modo, se sei figlio. È bellissimo questo. L'ultime due parole. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice, a chi vince io darò della manna nascosta, quindi un cibo spirituale particolare, buono, darà a chi cammina e vince, rimane fermo, è una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che l'ha ricevuta. Allora, di cosa ci parla la pietruzza bianca? Parrebbe che in Grecia, in questo periodo, quando si andava in due ambiti, quello del tribunale, e c'era qualcosa che veniva chiarito, gli veniva data questa pietruzza bianca che indicava assoluzione. Cioè, non hai commesso niente. Allora, chi si ravvede e va avanti, chi non cade in questi tipi di soluzione, riceve la pietruzza da parte del Signore, cioè riceve l'assoluzione da parte del giusto giudice. Ma là c'è un altro ambito nel quale veniva usato la pietruzza bianca, ed era nelle gare. E quindi ai vincitori veniva dato questo premio che era una pietruzza bianca. Questa pietruzza bianca ci parla appunto dei premi, della piena soluzione e anche dei premi che riceveranno coloro i quali vanno avanti senza farsi fermare da queste strategie diaboliche di Satana. Piena soluzione è il premio. E infine dice qui verrà scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Di cosa ci parla? Non è che ci viene cambiato il nome. Di cosa ci parla questo? Ci parla di quella intimità, fratelli, che il credente potrebbe avere con Dio, che desidera avere questa intimità. C'è il Signore con noi, fratelli, vuole un'intimità particolare, speciale. È vero? Quell'intimità che non possiamo avere se in mezzo a noi ci sono tanti altri amori che ci tengono distaccati da colui che ci ama per l'eternità. Allora, fratelli e sorelle, mi fermo qua, ho finito le nostre riflessioni. Che cosa possiamo dire? Esaminiamoci. Non siamo perfetti, esaminiamoci e se c'è qualcosa da migliorare, da cambiare, da togliere, facciamo. Che Dio ci benedica. Amen.
Allora vogliamo passare questo tempo in adorazione senza citare